questo per noi è stato complesso da affrontare, proprio perché inizialmente noi volevamo proprio stabilire un confronto fra, appunto, ipotizzando che ci fossero artisti che si erano più concentrati sul mercato delle gallerie, quindi del for profit, e tra altri invece che avevano lavorato di più con le istituzioni, con i musei, eccetera, quindi con non profit. Di fatto, quando siamo andati a chiedere secondo voi che cos'è profit e che cos'è non profit, sono emerse delle cose appunto molto contraddittorie. Cioè, mentre una galleria e una fiera e un'asta vengono chiaramente individuati come qualcosa che appartiene al mercato, già i musei, le fondazioni o le associazioni, ci sono state delle definizioni molto più contraddittorie da parte degli artisti. Cioè, molti ci hanno detto: ma un museo comunque è una cosa che può appartenere al for profit. Per cui evidentemente è una percezione anche interessante, cioè dal punto di vista di un artista, questa che ha comunque un'istituzione pubblica e quindi che teoricamente non nasce e strutturalmente non nasce per generare un profitto in azionisti, però nel tipo di politica che fa verso gli artisti viene percepita così. Sì, a me una delle risposte che è piaciuta di più tra quelle che ci hanno dato, appunto, su cosa dovrebbe fare un'istituzione, secondo me, creare delle reti anche con l'estero, creare delle opportunità di scambio, a mio parere, creare un riconoscimento, sì, ma magari anche appunto fuori dall'Italia. Poi sì, su tante altre cose si può discutere, ma su dare delle opportunità proprio agli artisti di conoscere altri artisti o di far vedere il proprio lavoro fuori. C'è stato molto spesso anche un problema di accuse di grande esterofilia da parte delle istituzioni e delle gallerie italiane. Secondo me un po' bisogna superare una visione provinciale e fare in modo che le cose si contaminino anche tra mercati e tra paesi diversi. Questo almeno è il mio pensiero.
Portando, c'è stato sottolineato molte volte, portando l'estero in Italia e non solo il contrario. Quindi non è solo l'artista italiano che ha comunque opportunità, occasioni. Gli artisti che abbiamo intervistato hanno viaggiato e girato e visto molto, ma anche portando gli artisti stranieri e non solo, i critici, i funzionari dei musei, delle istituzioni, chi gestisce questi spazi non profit all'estero, in Italia, per conoscere la nostra realtà e poi dopo, se piace, esportarla in una maniera diversa. Quello che abbiamo verificato anche noi, che gli artisti italiani più famosi, cito i Catalan, Beecroft, hanno dei cognomi che non sono tanto italiani o che comunque possono sembrare a una prima battuta contaminati da qualcosa di estero. E l'altra cosa che abbiamo notato è che moltissime istituzioni, anche questi spazi non profit, organizzano mostre di artisti stranieri. Per quanto riguarda gli spazi indipendenti, un artista che abbiamo intervistato subito ci ha detto: ma indipendenti da chi? E questa è una domanda che ci ha fatto molto riflettere. Noi inizialmente volevamo proprio indagare questo tessuto underground per capire come funzionava. Abbiamo visto che lo spazio che nasce come indipendente, che non è quindi conosciuto per niente, diventa conosciuto e diventa magari un punto di riferimento quando, fra virgolette, viene istituzionalizzato, quindi riceve dei finanziamenti pubblici, quando riceve una legittimazione dal mercato, e quindi non è più indipendente. La funzione che hanno questi spazi all'estero di sostegno a artisti giovani con magari un percorso di ricerca particolare non è così diffusa in Italia. Questi spazi in Italia hanno un ruolo diverso, sono proprio le associazioni culturali quasi di volontariato che organizzano mostre o appuntamenti di artisti proprio dilettanti, o che lo fanno invece come secondo lavoro, oppure sono quasi delle vere e proprie istituzioni.
Fa parte parte del materiale che si è rivelato più magmatico del previsto. E da un lato appunto c'è un ruolo molto chiaro e molto preciso di punto di riferimento del mercato, e dall'altro sembra che tutti, cioè che diciamo molti degli intervistati pensino che Milano non è all'altezza delle sue possibilità, che nonostante la presenza appunto di tantissime gallerie, nonostante la presenza di quelli che vengono, che sono arrivati in testa alla nostra graduatoria degli spazi indipendenti, sono comunque lì, via Farini, Kairoff. E nonostante questo sembra che tutti da Milano si aspettino qualcosa di più. Torino invece, che ha una performance molto, molto più brillante, e quello che viene apprezzato dai più è proprio la capacità di incontri, di dialogo che si è avuta tra le istituzioni e il mercato. C'è una volontà, c'è stata molto più marcata di rilanciare la città, cioè di trasformare la città industriale, la città della Fiat, di trasformarla nella città dell'arte, della cultura e degli eventi, proprio con una linea molto precisa che ha portato ad esempio, tra le varie cose, oltre alla nascita di musei e istituzioni, anche, non lo so, alle Olimpiadi, per dire. Lì c'è stato un percorso di successo più determinato, insomma, mentre da Milano probabilmente questo passaggio, tanti soprattutto nel mondo della cultura lo vorrebbero, invece c'è ancora più attenzione ad altre cose che non sono l'arte contemporanea. C'è più la moda, c'è più il design o altri aspetti che non sono quelli strettamente della produzione culturale.
E poi molti artisti hanno sottolineato come Milano sia diventata una città troppo cara per loro, quindi non ci vanno, gli affitti sono troppo cari, mangiare troppo caro, uscire la sera è troppo caro, e ci sono meno quindi occasioni anche di stabilire contatti fra di loro, relazioni, un tessuto molto più vivo l'abbiamo trovato, sia perché ci siamo state un po' più a lungo, sia da quello che ci hanno raccontato a Napoli, dove c'è sì un lavoro delle istituzioni abbastanza importante come a Torino, ma c'è anche questa vivacità culturale che ha fatto di Napoli un luogo di incontro, di scambio, dove abbiamo respirato proprio un'aria diversa rispetto a tanti altri luoghi.
Anche se su questo secondo me è molto delicato quando si entra poi nel terreno delle politiche delle diverse città. Cioè uno dei problemi che noi abbiamo visto cercando di guardare l'Italia nel suo insieme è stato proprio anche un po' un problema di localismi, cioè di gruppi o di piccole reti che funzionano abbastanza bene in un piccolo territorio, ma poi di una difficoltà di, al di fuori diciamo dei livelli molto alti di artisti già riconosciuti, una difficoltà di spostarsi anche solo, vabbè, da Milano a Torino magari già meno, però da Bologna a Roma. Questo anche qualcuno ce lo diceva, è proprio comunque nella storia e nella forma e nella struttura delle strade del nostro paese, che è fatto a stivale invece che essere fatto a quadrato. L'Italia è una tagliatella e invece la Francia e la Spagna sono più quadrate, c'è una capitale che si sa che è quella, e noi invece abbiamo la storia dei comuni alle spalle, quindi è ovvio che stare sotto il campanile ce l'abbia nel DNA un po'. Cioè, mentre da un lato per la singola città, appunto, come dicevamo anche rispetto alla politica proprio urbana, è un bene incentivare l'arte localmente, ma bisogna fare un po' attenzione a dare anche possibilità di scambio e di incontro, altrimenti un artista comunque che vuole conoscere qualcosa di diverso e che vuole anche far conoscere il proprio lavoro e non può fare sempre soltanto insomma le mostre con gli artisti locali, e questo anche un'istituzione pubblica deve tenerlo ben presente, valorizzare il territorio ma insomma con lungimiranza.
E poi perché molti hanno sottolineato il fatto che per l'arte contemporanea ci sia un problema di pubblico, che il pubblico anche che segue gli eventi culturali molte volte non sia abbastanza istruito verso l'arte contemporanea, e quindi ci sia magari una diffidenza, quella che dicevi tu, di entrare in galleria, ma anche una specie di barriera verso una serie di iniziative che non siano l'impressionismo, la mostra dell'impressionismo o altre iniziative diciamo più divulgative, più generiche, che riscuotono un grande successo in Italia.
Molti molte delle osservazioni che ci sono venute anche sul ruolo delle istituzioni pubbliche vanno proprio nel senso di dire magari sostenere direttamente gli artisti è un po' un rischio, nel senso che puoi anche rischiare di sostenere qualcuno che in realtà non vale, cioè devi avere veramente un'integrità morale nei selezionatori straordinaria. Invece magari un intervento che può non avere un effetto così immediato ma può avere un effetto più di lungo periodo è quello sulla didattica, sulla formazione, sul sostegno al pubblico, per cui magari non so, un'ipotesi che ci aveva accennato qualcuno è quella di alcuni voucher per il consumo culturale per le famiglie. C'è una fondazione anche a Modena che credo stesse sperimentando una cosa del genere, quindi una famiglia che vuole comprare tot biglietti di musei o di spettacoli teatrali si può rivolgere per avere un finanziamento, in modo che così ci puoi andare in quattro e non soltanto in due, oppure ti puoi pagare la babysitter e intanto hai avuto la possibilità di andare a teatro, per dire. Allora, in questo senso, se tu sostieni il pubblico, nel senso che lo educhi, gli dai la possibilità di vedere più cose, eccetera, dopo è il pubblico che, diciamo, più democraticamente fa la scelta di chi merita di essere visto, di andare avanti. Nel momento in cui tu dai delle borse di studio, comunque in Italia il problema si pone relativamente perché sono sempre delle cifre e delle quantità molto contenute, ma in altri paesi in cui c'è stata una politica molto attiva a sostegno degli artisti a volte è stata controproducente, perché si sono creati dei magazzini di opere comprate magari da un'istituzione pubblica di giovani artisti che poi hanno dovuto distruggere o restituire. Quindi non sempre il sostegno può passare o deve passare necessariamente attraverso il sostegno diretto, magari fai quattro laboratori promossi da Castello di Rivoli, dico per dire, avvicini dei bambini o degli insegnanti all'arte contemporanea e pian piano è gettato un seme.
Da anche molti artisti ci è stato detto questo, che il sostegno diretto può appunto essere controproducente. Un'altra cosa che è emersa è che il sostegno all'arte contemporanea è un sostegno che abbraccia tante discipline diverse, che sono molto compenetrate fra loro. Come diceva Giulia prima, se sostengo la domanda, sostengo il teatro, sostengo l'arte visiva insieme, ad esempio, e sostengo la musica. E così noi abbiamo trovato negli artisti con cui abbiamo lavorato una compenetrazione fra le discipline incredibile. Anche in questo caso eravamo partiti in una maniera più rigida, dicendo dividiamo chi fa arte visiva, chi fa musica, chi fa performance, chi fa installazioni, e poi abbiamo visto che è impossibile, c'è una compenetrazione fra le discipline, fra le capacità, fra gli interessi, che va oltre qualsiasi distinzione, qualsiasi fetta che tu puoi creare a tavolino.
In nessuna delle definizioni elencate si parla del valore sociale dell'arte o della responsabilità dell'artista. Temi che pure sono emersi in alcune delle interviste aperte, quasi a suggerire che l'arte sia uno strumento particolarmente adatto a porre domande, ma non altrettanto funzionale a dare risposte.
E delle risposte che ci hanno dato i nostri intervistati quando gli abbiamo chiesto che cos'è l'arte per te. Ed effettivamente noi quando ci siamo trovati a maneggiare tutto questo materiale, quello che non erano cifre o che non erano caselline, ovviamente era più delicato e più complicato da trattare. E anche una domanda come questa, appunto, ci sono stati quelli che dall'inizio hanno detto no, io non rispondo, non, assolutamente non ha senso chiederlo, non si riesce a dare una definizione, eccetera. Le altre non sapevamo tanto bene come armonizzarle, abbiamo iniziato a guardare dentro che cosa c'era, c'erano tanti riferimenti all'emozione, tanti riferimenti a un bisogno, a una necessità di praticare arte per vivere, da tanti. E invece poi abbiamo constatato che nonostante in alcune appunto interviste alcuni ci avessero parlato approfonditamente anche con convinzione di un ruolo sociale dell'arte, statisticamente dalla massa delle risposte questo non veniva fuori per niente, e veniva fuori più un aspetto appunto individuale o di necessità di ricerca individuale e molto, molto meno, quasi per nulla, un bisogno di utilizzare proprio la ricerca artistica per parlare alla società. E quindi in questo senso appunto le domande e meno le risposte, forse le risposte le deve dare qualcun altro che non è l'artista, insomma. E l'artista può sollevare un problema, ma anche in un modo provocatorio, e poi può essere la società o la politica a leggerlo, a vederlo. Il ruolo dell'arte probabilmente, almeno secondo le persone con cui abbiamo parlato noi, forse un altro, ecco. Piacerebbe farla proseguire, sia in termini di ampliarlo ad altre discipline, proprio perché ci siamo resi conto che noi abbiamo risposto anche qui a un bando che parlava di giovani artisti nel campo delle arti visive, ma che in realtà appunto tanti fluttuano tra i vari mondi della produzione culturale, e quindi ci piacerebbe ampliarlo. Ad esempio, la cosa che ti citavo prima dell'Australia viene fatta su una serie di discipline che va dalla scrittura alla danza, alla performance, all'arte visiva, e offre un ritratto molto più complesso. Chiaramente non voglio fare, però, insomma, come abbiamo chiesto ai nostri artisti, come campate eccetera, anche la ricerca costa, quindi noi stiamo cercando di progettare la possibilità di continuarlo in modo sostenibile e banalmente, visto che insomma c'è la necessità che qualche istituzione creda nella necessità di fare ricerca in tutti i settori, e anche in questo. Oggi si pensa molto che la cultura sia anche una fonte di benessere economico, di benessere dei territori. Gli studi di economia della cultura sono agli inizi, però insomma sono sempre più diffusi sotto tanti aspetti. Perciò a noi sicuramente piacerebbe applicare questo metodo anche ad artisti che, insomma, senza dover essere confinati a un'altra disciplina, lavorando con delle altre persone, perché noi lavorando in due su questa cosa siamo diventate un po' matte. Quindi lavorando con delle altre persone in modo da esplorare anche dei filoni di ricerca che nel nostro libro sono solo accennati, ma che invece si potrebbero in un gruppo multidisciplinare approfondire molto molto meglio.
Intanto facciamo anche noi un altro lavoro per vivere, cercando di renderlo il più bello, il più soddisfacente possibile, e poi vedremo che cosa ci riserverà il futuro.